Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Diamo il benvenuto ad Andrea Rossini, esperto di Bosnia e Erzegovina per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi.
Allora, dopo 15 mesi di stallo, e qui ti cito, i leader politici bosniaci hanno trovato un accordo per la formazione del governo. Tuttavia, governo nuovo ma vecchia politica in Bosnia. Cosa è successo?
I bosniaci hanno votato nell'ottobre del 2010, però sono passati 15 mesi prima che i leader politici riuscissero a trovare un accordo per la formazione del governo. Di fatto sono riusciti finalmente a negoziare un accordo, a designare un primo ministro in una riunione che hanno tenuto a fine anno, il 28 dicembre a Sarajevo, ma purtroppo, diciamo, comunque nella tradizione di quello che è lo scenario politico della Bosnia di Dayton, è un governo che conferma la divisione, diciamo, su base etno-nazionale delle funzioni pubbliche. Quindi il primo ministro è un croato bosniaco e tutti i ministeri sono appunto divisi tra serbi, bosniaci, musulmani, bosniacchi e croati in base appunto ad una percentuale decisa dai leader politici.
Possiamo definire questo accordo come un compromesso, visto appunto le premesse, cioè quelle della divisione su base etnica?
Ecco, sicuramente sì, e questo è proprio l'aspetto che direi positivo, perché si tratta di un accordo che, almeno stando a quanto hanno dichiarato i principali rappresentanti appunto serbi, croati e musulmani, è un accordo che è stato negoziato direttamente tra di loro senza interferenze o senza pressioni da parte internazionale, e questo mi sembra un aspetto positivo da sottolineare, nel senso che la presenza della comunità internazionale in Bosnia, che fino ad ora e tuttora è, diciamo, formalmente è diretta dall'alto rappresentante appunto in Bosnia e Erzegovina, in questa fase si è fatta più così, più sfumata, più lontana, e questo ha costretto appunto i leader politici bosniaci a trovare un accordo direttamente tra di loro.
E lo stallo di 15 mesi è dovuto alla divisione appunto di cui ci hai parlato, o c'erano altri interessi che hanno rallentato il processo dell'accordo, insomma, di venire a un accordo?
Ma diciamo che la Bosnia di Dayton, cioè la Bosnia Erzegovina come la conosciamo oggi, che esce da una guerra di 4 anni tra il 92 e il 95, e la cui costituzione è stata appunto decisa durante gli accordi di pace di Dayton, è uno stato che è sempre oscillato in questi 15 anni tra, diciamo, l'affermazione di uno stato centrale, di un forte Stato centrale, e invece la separazione nelle sue due entità, che sono la Repubblica Serbo-Bosniaca e la Federazione di Bosnia e Erzegovina. Nei primi anni, subito dopo la guerra, grazie anche ad una forte attenzione internazionale, politiche coerenti in questo senso, diciamo che l'aspetto di rafforzamento dello Stato aveva prevalso. Negli ultimi anni invece, in particolare direi negli ultimi 5-6 anni, soprattutto anche in conseguenza dell'affermazione di alcuni politici particolarmente popolari per il proprio elettorato, come ad esempio il serbo-bosniaco Milorad Dodik, stiamo assistendo ad un percorso inverso di rafforzamento invece delle parti a scapito dello Stato centrale, con anche delle tendenze, a volte anche delle dichiarazioni molto sopra le righe, che parlano addirittura di secessione, di referendum in tal senso. Quindi diciamo che il quadro politico in cui è maturato anche questo accordo è questo, sempre questa dinamica tra affermazione di uno Stato e disintegrazione di questo Stato appunto su linee etniche. Speriamo che appunto questo accordo, questo compromesso possa aprire la strada anche ad un compromesso più generale che riguarda appunto il futuro di questo paese e soprattutto il futuro europeo di questo paese.
Quindi fai riferimento al percorso di integrazione europea?
Certo, io credo che diciamo, tra virgolette fragile come la Bosnia, un paese che ha bisogno di trovare un compromesso tra rispetto dei diritti dei singoli e tutela dei diritti o delle prerogative delle comunità, delle diverse comunità nazionali che lo compongono e delle quindi principalmente i popoli costitutivi sono appunto il croato bosniaco, serbo bosniaco e i bosniaco, bosniaco musulmani, ma poi ci sono molte minoranze i cui diritti vanno tutelati. Credo che questo quadro, diciamo questa dimensione di fragilità possa trovare una sua una sua soluzione solo all'interno di un quadro politico forte che non può che essere l'Unione Europea. In questi giorni noi seguiamo anche con grande preoccupazione gli incontri tra i leader, tra Monti, Sarkozy, la Merkel, la preoccupazione per il futuro dell'euro, eccetera, ma io credo che in gioco ci sia anche molto di più, se posso allargare un po'. Prego. Lo sguardo, c'è anche il futuro di questi paesi che sono così importanti per la storia, per la cultura europea e anche per la sua stabilità. Quindi diciamo il futuro della Bosnia Erzegovina, futuro politico dico, non può che essere in Europa. Da questo punto di vista bisogna dire che tutti i leader politici almeno a parole condividono questo obiettivo.
Anche perché, scusa se ti interrompo, sì. Il percorso di integrazione europea passa attraverso la stabilità economica. Certo. Cosa che la Bosnia sta affrontando un po' con fatica.
Stabilità economica, ma anche stabilità politica, anche un riferimento politico saldo. Purtroppo io credo che le ferite lasciate dalle guerre recenti, dalle guerre degli anni 90 in Europa, dalle guerre nei Balcani, siano talmente per certi versi dolorose e profonde che non basta né il tempo, non bastano né il tempo né un quadro economico positivo a superarle. È necessario proprio una dimensione anche di elaborazione del conflitto in un quadro politico che sia stabile e che non possa che essere europeo, non basta quello nazionale.
Quindi 20 anni dalla fine della guerra non sono nulla in un certo senso.
20 anni dall'inizio della lenta disgregazione della Jugoslavia, dico la lenta disgregazione nel senso che è un processo che per certi versi non possiamo essere certi che sia concluso, quello che sta avvenendo ad esempio in Kosovo da quest'estate negli ultimi 5-6 mesi ce lo ricorda, si tratta ancora di una regione fragile da questo punto di vista.
C'è però una notizia che riguarda un censimento la cui caratteristica sarebbe quella di non considerare fondamentale l'orientamento religioso. È una notizia confermata? È una voce di corridoio? Come funziona?
Sì, si tratta di indiscrezioni che sono emerse a margine appunto di questo incontro dei leader dei 6 principali partiti bosniaci che hanno necessitato la formazione del governo. Pare che a margine di questa riunione abbiano anche trovato un accordo sullo svolgimento di un censimento in Bosnia Erzegovina. In Bosnia Erzegovina è assolutamente necessario censire la popolazione. L'ultimo censimento è stato svolto nel 1991, quindi oltre 20 anni fa. Oggi nessuno sa esattamente quanti siano i bosniaci, ci sono stime, ci sono proiezioni, ma mancano dati certi. L'Unione Europea ha posto lo svolgimento di un censimento come condizione, come diciamo condizione sine qua non per il proseguimento del percorso di integrazione europea, perché l'Unione ha bisogno di dati certi per appunto fotografare e monitorare quello che è il quadro sociale e demografico del paese. L'ultimo censimento diceva che i bosniaci erano oltre 4 milioni e 300 mila, questo nel 91. Oggi tutti concordano sul fatto che, come del resto anche in altri paesi della regione, ad esempio il recente censimento albanese è un esempio in tal senso, tutti concordano che queste cifre sono vanno riviste molto al ribasso, in parte per una mutata, diciamo, tendenza demografica, in parte per le migrazioni, in parte per le guerre, certo, ovviamente, che in Bosnia e Erzegovina hanno fatto 100.000 vittime. Il problema è che i politici bosniaci non riuscivano a trovare un accordo su come fare questo censimento. La questione più delicata era appunto se inserire oppure no all'interno del censimento il dato dell'appartenenza religiosa e dell'appartenenza nazionale. È interessante notare che
20 secondi, chiedo scusa, il tempo è tiranno.
Sì. Ecco, sembra che l'accordo preveda appunto che questo dato ci sarà, che il censimento verrà fatto nel 2013, ma che sarà facoltativo rispondere.
Io ringrazio Andrea Rossini, esperto di Bosnia Erzegovina per balcanicaucaso.org. Grazie dunque ad Andrea Rossini e velocemente abbiamo, purtroppo il tempo è tirannissimo se si potesse dire, abbiamo la nostra seconda ospite, è un'attrice e documentarista, Roberta Biagiarelli, buongiorno, benvenuta, è impegnata in un progetto che si chiama La Transumanza della Pace, di cui ce ne parlerà.
Come si diceva appunto poc'anzi, io sono una teatrante di formazione, quindi il teatro mi ha portato ad avvicinarmi alla Bosnia, in particolar modo a Srebrenica, oltre 15 anni fa. Tutto è nato con un monologo di teatro civile, appunto oltre 13 anni fa, e dal monologo sono poi nate altre esperienze artistiche che però mi hanno legato, diciamo, a doppia mandata con quel luogo. E siccome poiché per me credo che la funzione primaria del teatro sia quella della relazione, è il luogo della relazione, il teatro, e se può fare concretamente delle cose, secondo me è il suo ruolo principe, La Transumanza della Pace è un progetto ideato insieme a Gianni Rigoni Stern, figlio di Mario Rigoni, che vive sull'altopiano di Asiago e che ho portato in quei luoghi 3 anni fa per farglieli conoscere, e da buon montanaro ha messo in atto un processo di ripresa economica di un altopiano che assomiglia al suo altopiano di Asiago, che è l'altopiano di Sučeska nei pressi dell'area di Srebrenica, e portando là delle manze. Queste manze sono state portate sia nel Natale 2010 che nel Natale 2011 grazie alla sensibilità della provincia autonoma di Trento, che ha avuto cura di seguirci in questa nostra azione di
volontariato. Tra l'altro è un progetto a cui si può partecipare, vi ricordo il sito per avere maggiori informazioni, www.babelia.org, però a questo punto viene fuori l'aspetto più artistico della presenza di Roberta Biagiarelli a favore della Bosnia. Perché? Perché, come dicevamo prima, tutto nasce da un monologo.
Sì, questo monologo ti porta inevitabilmente a praticare quei luoghi, a stare dentro a quelle geografie, conoscendo le persone e i bisogni primari che le persone ancora oggi, a 15 anni, oltre 15 anni dalla fine della guerra, hanno. Perché là c'è un dopoguerra, come ricordava poc'anzi Andrea Rossini di Osservatorio Balcani, che è lunghissimo. Nelle città c'è ripresa, ma nelle campagne c'è una grandissima povertà. E se pensiamo che questo luogo è il cuore dell'Europa, allora dobbiamo fare qualche cosa, lo dobbiamo fare come cittadini europei. Io questo viaggio delle manze, che dalla Varrendena, questa valle vicina a Trento, sono state portate in Bosnia, l'ho filmato con un road movie che, chiamato appunto La Transumanza della Pace, che ha dato un po' il titolo a tutta l'operazione. Grazie qui è sempre alla solidarietà dell'assessora Lia Beltrami Giovanazzi, assessora alla solidarietà e alla cooperazione internazionale della provincia di Trento, che ha creduto in questo progetto, e quindi le nostre vacche sono state portatrici di pace in qualche modo. Questo documentario, noi stiamo organizzando delle piccole proiezioni in giro all'interno di piccole comunità per l'Italia, e chiediamo alle persone di poter partecipare a un altro sogno che abbiamo, perché questa mucca per le famiglie che l'hanno ricevuta diventa una possibilità di ripresa economica immediata, piccola ma concreta, molto precisa, e si realizza una cooperazione tra comunità, tra popoli della montagna italiana che si legano non solo idealmente ma proprio concretamente con un sostegno vero, di questo abbiamo bisogno, credo oggi più che mai, per rifondare la nostra umanità, con quelle che sono le popolazioni che vivono in un territorio ancora di post-guerra. E proiettando il documentario chiediamo fondi per portare trattori in quei luoghi.
E il tuo talento di attrice, anche qui tempo tiranno?
Tempo tiranno, il mio talento di attrice è di convincere chi guarda il documentario a donarci dei piccoli fondi per acquistare i due trattori. Due ne abbiamo già, però potrebbero esserne benvenuti altri. Il trattore è importantissimo perché permette di a quelle persone bosniache che vivono e che potranno continuare a vivere facendo gli allevatori, gli agricoltori, dei frutti della propria terra. Quindi ci piace idealmente, ma anche concretamente, tornare quest'anno, nel ventennale dell'aggressione alla Bosnia-Erzegovina, non sui carri armati, ma con dei trattori, ritornare in quei luoghi a portare pace e possibilità di futuro, di speranza.
Io ricordo che Roberta Biaggiarelli è impegnata a Trento per uno spettacolo molto interessante in cui gli ospiti presenti in platea non saranno dei semplici spettatori, ma saranno viaggiatori chiamati a lasciarsi trasportare da, e qui hai bisogno di intervenire tu.
Qua c'è stasera questa serata che non è uno spettacolo, ma è una serata in forma di spettacolo, si chiama Caffè Sinan Pasha, organizzato dal Forum Trentino per la Pace e coprodotto dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. Ci sono dei testimoni viventi che arrivano da geografie, c'è Ali che è palestinese, c'è Canita che viene da Sarajevo, e insieme si cerca di parlare e di pensare intorno alla cittadinanza euromediterranea di cui tutti facciamo parte e sulla quale bisogna costruire un pensiero, e come filo conduttore c'è l'anima di Fabrizio De André, delle sue canzoni che ci porteranno a navigare in questo mare serale al Teatro Sociale di Trento.
Io ringrazio Roberta Biaggiarelli, attrice documentarista, ricordo il sito www.babelia.org, potete avere tutte le informazioni su Roberta Biaggiarelli, sugli spettacoli, progetti e anche ovviamente sul progetto specifico della transumanza della pace.